La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2024 10-14, rispettate l'esistenza o aspettatevi resistenza. In occasione della mobilitazione organizzata per l'11 ottobre da Free Days for Future Italia ripercorriamo le tappe del Movimento per il Clima. 2024 10-14, 07:33, Giorgio Rizzio. A 6 anni dalla nascita del Movimento per il Clima, l'onda non si è arrestata. La mobilitazione lanciata per oggi venerdì 11 ottobre da Free Days for Future Italia in tutte le piazze d'Italia lo dimostra e grida forte. Respect existence or expect resistance. Rispettate l'esistenza o aspettatevi resistenza. Un'onda diventata Maria, che come sappiamo è nata da una goccia, Greta Thunberg, che un venerdì mattina saltò la scuola e si sedette da sola davanti al Parlamento svedese per il primo sciopero per il clima. Il discorso che tenne nel dicembre 2018, all'età di 15 anni davanti ai potenti della Terra alla COP26 di Katowice, era già un manifesto del Movimento per la Giustizia Climatica a venire. Se alcuni ragazzi ottengono attenzione mediatica solo perché non vanno a scuola per protesta, immaginate cosa potremmo fare tutti insieme se solo lo volessimo veramente. Ma per fare ciò dobbiamo parlare chiaramente, non importa quanto questo possa risultare scomodo. Voi parlate solo di una infinita crescita della green economy perché avete troppa paura di essere impopolari. La civiltà viene sacrificata per dare la possibilità a una piccola cerchia di persone di continuare ad accumulare un'enorme quantità di profitti. La nostra biosfera viene sacrificata per far sì che le persone ricche in paesi come il mio possano vivere nel lusso. È la sofferenza di molti a garantire il benessere di pochi. Non possiamo risolvere una crisi se non la trattiamo come tale. Dobbiamo lasciare i combustibili fossili sottoterra e dobbiamo focalizzarci sull'uguaglianza. E se le soluzioni sono impossibili da trovare all'interno di questo sistema significa che dobbiamo cambiare il sistema. Noi siamo qui per farvi sapere che il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no. L'accusa di star rubando il futuro e la speranza di un possibile cambiamento passarono velocemente di bocca in bocca e grazie ai social si diffusero in tutto il mondo. In Italia il primo presidio di venerdì, come il primo sciopero organizzato da Thunberg, venne indetto a Pisa a fine dicembre, ma a inizio febbraio del 2019 eravamo ancora pochi ragazzi al freddo sotto la pioggia, inconsapevoli dell'entità dell'onda di cui eravamo già parte e che avrebbe cambiato la nostra vita. Per il 15 marzo, in occasione della mobilitazione internazionale di cui avevamo sentito parlare per la prima volta qualche settimana prima a Torino, avevamo previsto una partecipazione di circa 1000 persone. Si presentarono in 30.000. Nel mondo a scendere in piazza quel giorno furono milioni di persone. Il movimento che a Genova 2001 era stato spezzato germogliava nuovamente. Non si era mai vista una manifestazione lo stesso giorno in 125 paesi. Era nato Free Days for Future, mentre sul continente e i gemellati Youth for Climate, Juventudes del Clima e Climastreak facevano il loro ingresso nel dibattito pubblico, al di là della manica emergeva Extinction Rebellion, la cui premessa era che se fino a quel momento niente era riuscito a innescare un cambiamento radicale, non le conferenze delle Nazioni Unite, non le manifestazioni, le raccolte firme, i comitati, non rimaneva che una possibilità, ribellarsi sotto forma di disobbedienza civile non violenta, ispirandosi a Gandhi, Martin Luther King ed Emmeline Pankhurst, e a quella che sarebbe diventata la Bibbia del neonato Movimento per il Clima, il testo Why Civil Resistance Works, in cui Maria G. Stefan ed Erika Kenowet spiegano perché la non violenza funzioni di più della violenza e come attraverso di essa, quando si è riusciti a coinvolgere almeno il 3,5% della popolazione di un paese, si sia sempre vinto. Nell'aprile del 2019 Extinction Rebellion si dichiarò in aperta ribellione contro il governo del Regno Unito. A Londra migliaia di persone bloccarono giorno e notte 5 snodi cruciali della città, Oxford Circus, Marble Arch, Waterloo Bridge, Piccadilly Circus e Parliament Square. La capitale fu paralizzata, le attiviste e gli attivisti presidiarono i siti per 10 giorni tenendo discorsi, dibattiti, assemblee pubbliche, flash mob e altri eventi di ogni tipo mirati al coinvolgimento della cittadinanza tutta. Lavoratori in sciopero presero parte alle proteste, signore anziane arrivavano con tè e biscotti per rifocillare i manifestanti, molti, tra cui Greta Thunberg, si misero in viaggio da tutta Europa per sostenere la protesta. Le azioni portate avanti dal movimento non disturbavano la pace sociale, semmai denunciavano una mancanza di pace. Denunciavano che permettere alle multinazionali di distruggere la vita sulla terra non è pace. Più di 1200 persone furono arrestate, ma non per questo la protesta si fermò. Dopo quasi due settimane, Sadiq Khan, sindaco di Londra, con una nota ufficiale implorò i coordinatori del movimento di fermarsi. Al termine di quella prima iniziativa, il Regno Unito diventò il primo paese a dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ecologica. Nel frattempo il movimento si diffondeva ovunque. Ci furono azioni in Pakistan, Olanda, Stati Uniti, Cile, Ghana. Una rete di solidarietà internazionale fu messa in piedi per sostenere e operare a stretto contatto con gli attivisti di Papua Occidentale, Mongolia, Bangladesh, Caraibi. Nel 2019 avevo 17 anni. Pensavo che se dalle poche decine che eravamo a febbraio avevamo portato in piazza migliaia di persone a marzo, e se ad aprile era riuscito a fare tutto questo, nell'arco di qualche altro mese avremmo dato vita a un movimento troppo grande per essere ignorato e avremmo semplicemente risolto il problema. Alla prima assemblea nazionale di Fridays for Future a Milano passammo più di metà della prima giornata a capire come darci la parola. Eravamo 500 persone, giovani e non, provenienti da 156 città diverse, che non si erano mai visti. Nel gruppo di Torino all'inizio c'erano per lo più liceali, ma anche universitari, persone che già facevano parte di altre organizzazioni, militanti dei centri sociali, giovani del Partito Democratico, iscritti del Movimento 5 Stelle, ragazzi che successivamente avrebbero aderito alla giovanile di Fratelli d'Italia, SITAV, NOTAV, persone come me, senza alcuna esperienza politica precedente. Era la grande diversità di un movimento apartitico su cui tutti i partititi avrebbero provato a mettere un cappello, che si sarebbe poi ridotta con lo spostamento del focus dalle azioni individuali e dalle gare di raccolta rifiuti a un approccio sistemico e intersezionale capace di legare il clima ai diritti delle donne, della comunità LGBTQIA+, delle persone migranti, dei territori sfruttati, dei popoli oppressi. La data del secondo sciopero globale per il clima, il 24 maggio 2019, venne fortemente voluta dai gruppi del Nord Globale per influire il più possibile sulle elezioni europee, che si tenevano in quei giorni e che in effetti segnarono un exploit dei Verdi, tranne in Italia, e aprirono la strada al significativo ma problematico Green Deal. Se con l'estate sembrava che quest'onda di mobilitazione potesse ritirarsi, la Climate Action Week dimostrò il contrario. Tra il 20 e il 27 settembre scesero in piazza 8 milioni di persone in tutto il mondo, di cui 1 milione in Italia, grazie anche all'apertura di un ministro dell'istruzione, Lorenzo Fioramonti, che stabilì la possibilità per gli studenti di ottenere una giustificazione. A Torino, l'ultima manifestazione politica che aveva superato le 100.000 persone, 80.000 secondo la questura, era stata per la liberazione. Il quarto sciopero globale venne indetto per il 29 novembre 2019 in 2.400 città di 157 paesi. Una delle caratteristiche più significative di questo movimento è sempre stata la sua capillarità. Andare a dormire la notte prima dello sciopero nel proprio paese, con le foto in arrivo da Wellington, in Nuova Zelanda, e la sera successiva con quelle da Santiago, in Cile, fare un viaggio tra Kenya e Uganda, ed essere ospitato in ogni città da un attivista per il clima, nel momento di massima partecipazione e rilevanza del movimento è arrivata la pandemia. La storia di Fridays for Future è stata in questo senso sfortunata. Nei primi mesi di attività non ci rendevamo conto del capitale politico e della possibilità di indirizzare l'opinione pubblica che avevamo a disposizione. Quando questa consapevolezza è maturata è arrivato il lockdown, antitetico al concetto stesso di movimento. La pandemia ci ha costretto a reinventarci, prima online con Istrik e con migliaia di attivisti da tutto il mondo in un'unica call e con una mappa in cui geolocalizzare il proprio cartellone, e poi con flash mob e azioni simboliche. Non si può dire che la pandemia sia stata una conseguenza diretta del cambiamento climatico, ma si può senz'altro affermare che è stata un effetto delle sempre più invadenti attività umane, che hanno alterato la gran parte delle terre emerse e degli oceani, e dell'avvicinamento sempre maggiore tra spazi antropici e habitat naturali. L'entità della risposta politica ed economica all'emergenza del Covid-19 è stata infinitamente superiore all'attenzione mai ricevuta da quella climatica, nonostante la caratteristica di quest'ultima di essere astronave madre di tutte le disuguaglianze. Durante il lockdown la curva delle emissioni è momentaneamente diminuita per poi, come dopo il 2009 e i precedenti periodi di recessione, riprendere ad aumentare in maniera vertiginosa. Allo stesso tempo è aumentato il livello di conflittualità nel Movimento per il Clima. Roger Allam, fondatore di Extinction Rebellion, allontanato dal movimento perché considerato troppo radicale, ha deciso di creare prima il gruppo Up Throw Pause, con cui si proponeva di utilizzare dei piccoli droni per bloccare uno dei più importanti aeroporti britannici, e poi Just Stop Oil, arrivato sui giornali di tutto il mondo con il lancio della zuppa di pomodoro sui girasoli di Van Gogh. Altre azioni radicali, ma con un obiettivo più chiaro e maggiormente sostenute dal Movimento per il Clima, si sono avute a La, dove centinaia di attivisti guidati da Ende Gela hanno provato a opporsi pacificamente alla distruzione di una cittadina per espandere la più grande miniera di carbone in Europa, e al Venice Climate Camp, durante il quale i partecipanti sono riusciti a bloccare la centrale a carbone di Fusina raggiungendola via mare, con tante barchette prestate dagli abitanti della laguna. Questo processo di reazione all'impotenza, alla rabbia e alla frustrazione ha trovato altro carburante nella COP26 di Glasgow, che è stata un fallimento nonostante l'oceanica partecipazione di 400.000 persone alla marcia per il clima svoltasi in concomitanza. La COP26 è stata anche quella meno inclusiva di sempre. I paesi meno responsabili ma più colpiti dalla crisi climatica non hanno potuto spedire delegazioni intere fino a Glasgow. Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è diventato più difficile ottenere un visto, e infine l'accesso era precluso a chi non aveva ricevuto la doppia dose di un vaccino per il Covid, e in molti di quei paesi i cittadini non avevano certo avuto lo stesso accesso ai vaccini. Per l'invasione dell'Ucraina all'inizio del 2022, avrebbe potuto rappresentare l'occasione per affrancarsi non solo dal gas russo ma dal gas tout court, ma così non è stato. Il governo Draghi prima e Meloni poi hanno deciso di diversificare, ma non di diminuire le nostre forniture di gas, uno dei combustibili fossili responsabili del surriscaldamento dell'atmosfera, e sono andati in gita, sempre accompagnati dall'amministratore delegato di Eni Descalzi, in Tunisia, Algeria, Angola, Mozambico, Azerbaigian. Quest'ultimo, in particolare, è diventato il secondo paese da cui dipendiamo di più a livello energetico. L'anno scorso ha invaso la regione a maggioranza armena del Nagorno-Karabakh, e quest'anno, come se niente fosse, ospiterà la COP29. Mentre diventava più chiaro il legame tra clima, combustibili fossili e guerre, entrava in modo dirompente nel dibattito del mondo ecologista il libro di un professore dell'Università di Lund, lo svedese Andreas Malm, Come far saltare un oleodotto, imparare a combattere in un mondo che brucia, che critica duramente la pratica di totale non violenza sostenuta da Kenowet, anche in caso di opere ecocide. Nella primavera del 2022 è nata la rete A22 Aprile 22, dall'unione tra Just Stop Oil e Ultima Generazione, una campagna di Extinction Rebellion divenuta autonoma e considerata non in linea con i principi di XR. A luglio dello stesso anno si sono tenuti a Torino il secondo meeting internazionale di Fridays for Future. Il primo era stato a Losanna prima della pandemia, con 400 attivisti da tutta Europa e ospiti dal sud globale, e il Climate Social Camp, capace di riunire sotto le tende del Parco della Colletta e dietro il logo realizzato da Zero Calcare tutto l'arco dell'azione per il clima. In quegli stessi mesi, allo scopo di declinare a livello locale gli studi del premio Nobel per l'economia Stiglitz e di importanti università, che sostengono che le rinnovabili possano generare, a parità di investimento, il triplo dei posti di lavoro rispetto al gas, il combustibile fossile che dà occupazione a più persone, è nata una convergenza tra Fridays for Future e il collettivo di Fabbrica GN di Firenze, che con coraggio e lungimiranza sta provando a reinventare la produzione tenendo come pilastro la giustizia climatica e sociale. Gli attivisti e le attiviste per il clima sono scesi in piazza al fianco degli operai di Civitavecchia, dei portuali di Genova, dei lavoratori di Mondo Convenienza, di Magneti Marelli, della Liar, di quello della Fiat fuori dai cancelli di Mirafiori. Da un'idea dell'associazione ci sarà un bel clima, sono nati gli Stati Generali dell'Azione per il Clima, una piattaforma di incontro e dialogo nata per fare rete e unire tutte le realtà dell'attivismo italiano. Alla COP del 2022 in Egitto e a quella del 2023 negli Emirati Arabi Uniti, non esattamente due paesi noti per il rispetto dei diritti umani e per l'indipendenza dai combustibili fossili, i due momenti che si sono rivelati più significativi non avevano direttamente a che fare con il cambiamento climatico, ma hanno dimostrato come quest'ultimo possa essere la piattaforma di tutti i cambiamenti possibili. Sia a Sharm el-Sheikh che a Dubai la società civile locale si è unita a quella internazionale venuta a seguire le conferenze delle Nazioni Unite per chiedere rispettivamente la scarcerazione di Alaa Abd el Fattah e di tutti i 60.000 prigionieri politici egiziani e la fine del massacro a Gaza. La decisione del governo degli Emirati Arabi Uniti di bandire la bandiera palestinese, molto simile a quella emiratina, ha favorito il proliferare di braccialetti, orecchini e simboli a forma di anguria, che ne richiamavano i colori nella sede della COP28. Se fino al 2023 la repressione nei confronti di Fidesz è stata limitata a pochissimi casi, come la detenzione dell'indiana di Shadavi solidale con la protesta degli agricoltori o del russo Arshad Matichian, arrestato dopo aver manifestato per 40 volte da solo in piazza a Mosca, dal 2024 le cose sono cambiate. Dopo anni in cui cittadini e cittadine in Italia con la campagna Giudizio Universale hanno provato, spesso con successo, a portare a processo i governi per l'inazione climatica, i governi hanno deciso di portare a processo gli attivisti. A luglio, in Gran Bretagna, Lucia Whittaker de Abreu, Cressida Jetkin, Louise Lancaster, Daniel Schad e Roger Allam sono stati condannati a 4 anni di reclusione per cospirazione al disturbo della quiete pubblica, per aver partecipato a una chiamata Zoom che secondo l'accusa avrebbe portato a blocchi del traffico su uno snodo autostradale londinese nel novembre 2022. Coloro che si sono presentati davanti al tribunale per esprimere il proprio dissenso sono stati portati in questura, tranne un attivista che portava con sé un cartello polemicamente bianco. Come tutto questo sia ragionevole, proporzionato o serva a legittimare uno scopo pubblico e al di là della comprensione, ha commentato Michael Forst, osservatore inviato dalle Nazioni Unite per monitorare sull'inasprimento delle leggi sui difensori per il clima. Quanto all'Italia, preoccupa il nuovo pacchetto sicurezza approvato qualche settimana fa dalla maggioranza di governo, che alterna l'introduzione di nuovi reati e l'aumento dell'entità delle pene, rivelandosi incompatibile con lo Stato di diritto. Il disegno di legge prevede tra le altre cose il carcere anche per le donne incinte e per le mamme con figli inferiori a 1 anno, lo introduce per i blocchi stradali, inasprisce le pene per chi protesta contro le grandi opere, punisce chi manifesta anche passivamente nelle case circondariali o nei centri permanenza e rimpatrio, subordina l'acquisto di una SIM al possesso di un permesso di soggiorno. Questo attacco al diritto di manifestare, confermato anche dalla scelta di non autorizzare alcuni cortei per la Palestina, da una parte ci obbliga, ma dall'altra ci consente di intensificare le reti di solidarietà e allargare le alleanze. Con l'intenzione di dare una casa alle realtà ecologiste, a giugno 2023 è stato inaugurato a Torino il prima sede italiana di Fridays for Future. Qualche mese dopo una seconda sede ha aperto nel chiosco del giardino Mimmo Bucci, all'interno del quartiere popolare Libertà di Bari. FSR e gli altri movimenti per il clima sono un esperimento politico senza eguali. Fra qualche anno, guardandoci indietro, forse vedremo in Fridays for Future un laboratorio inconsapevole. Già oggi, qualche attivista è diventato un giovane giornalista, qualcuno un ingegnere ambientale, qualcuno insegna, qualcuna lavora nei più importanti istituti di ricerca sul clima, qualcuno si è candidato ed è stato eletto, qualcuna disegna, canta e fa arte, qualcuno si concentra sulla cura del territorio e qualcun'altra sulla divulgazione sui social, qualcuno scrive saggi e qualcuna romanzi. Nessuno e nessuna ha perso la speranza, perché le ribellioni si fondano sulla speranza. Se saremo riusciti a spegnere l'incendio ce lo diranno i prossimi rapporti dell'IPCC. Intanto abbiamo mostrato che visione di futuro diverso per tutti e tutte è possibile e desider.